Allora, mi stai chiedendo come io mi sono avvicinato alla poesia. Guardi, io avevo appena 15-16 anni e avevo sentito qualche volta cantare così nelle serate vegliate fra contadini e in giro dove venivano fatte questi ritrovi di poesia. Ma io ascoltando dentro di me sentivo che c'era una spinta, c'era qualche cosa che mi spingeva a appassionarmi a questa cosa, a questa ottava rima. E piano piano a 16 anni voglio cominciare, mi cominciai scrivendo un maggio.
Provo a parlare normalmente per vedere se la voce si sente. Allora, io mi chiamo Meliani Emilio, sono nato il 7 giugno del 1961. Non è molto tempo che improvviso e che canto di poesia. Cioè, la passione che ho per questa arte, diciamo, risale pressoché dalla nascita, perché non ho sempre avuto uno stretto, diciamo, bisogno e necessità, perché mia nonna era un'appassionata di poesia e quindi io fin da ragazzo mi piaceva, semmai con delle battute, con rime baciate, provare o a prendere in giro degli amici o a chiedere qualcosa ai genitori, così. Mi ricordo che all'età di 15-16 anni ho ascoltato i poeti in ottava rima che erano venuti per caso nelle mie zone.
Mi chiamo Antonello Ricci, sono nato, vivo e lavoro qui a Viterbo, a 100 km, 80 km a nord di Roma, nel territorio della Tuscia viterbese, e da tanti anni opero, ricerco su una materia a cavallo tra letteratura e tradizioni orali, tradizioni popolari. E in questo, diciamo, in queste ricerche, tanti anni fa, ma veramente tanti, perché eravamo proprio all'inizio degli anni 80, mi sono imbattuto nei poeti a braccio e nell'ottava rima. L'ottava rima ha tradizioni molto, molto illustri. L'Orlando Furioso dell'Ariosto è composto in ottava rima. Il metro su cui i poeti popolari oggi improvvisano è quello dell'ottava, cioè compongono, improvvisando, 8 versi, i primi, tutti endecasillabi, cioè di 11 sillabe, i primi 6 rimano in maniera che si dice metricamente alterna, cioè il primo fa rima col terzo e col quinto, il secondo fa rima col quarto e con il sesto, il settimo e l'ottavo verso, che chiudono la strofe dell'ottava, fanno rima baciata.
Vi canto con il cuore appassionato, li versi che mi detta la natura, come fossero nati in mezzo a un prato, ora che è tutto in piena fioritura. Il canto per voi solo è dedicato, con affetto sincero, anima pura, che spartite con me gioia e dolore di questi versi, di questo cantore.
L'uso popolare cantato dell'ottava rima in realtà è compreso in un'area diciamo un po' corrisponde tra il Tevere e l'Arno, con tutti gli Appennini, quindi i suoi territori sono la Campagna romana, la Tuscia laziale, una parte dell'Umbria dove però si è fermata da tempo questa tradizione, la Maremma fino ai confini nord della Toscana, fino al Pisano e oltre.
Quando il poeta canta la poesia, i poeti ai pensieri sono immersi e piano piano prendono la via per riesplorare tutti gli universi. L'ispirazione dà la compagnia, dal cuore fa riuscire i migliori versi. Quasi il poeta ha una palla di vetro per ritrovare armonia, musica e metro.
Però perché l'ottava? L'ottava ha questa caratteristica straordinaria che ininterrottamente, almeno a partire dal 1300, dal XIV secolo, si è cantata e si canta, e sottolineo di nuovo canta, in tutti gli ambienti sociali.
Bisogna di che i tempi sono cambiati,
Io qualche volta cantai più di qualche metro insieme agli antichi assai molto più vati. È rimasto lo stesso il tono, il metro, e spero siano stessi i risultati. Chi è innamorato di questa poesia è proprio ver che soffre malattia.
È un litigio tra Enea ed Achille che dà l'origine al contrasto storicamente nell'Iliade. Il modello certamente è diverso, perché qui ci si misura con un immaginario e con delle competenze metriche di sapore letterario e di strato letterario. Nel retroterra dei poeti di vecchia tradizione a braccio era forte la conoscenza della Divina Commedia e poi la conoscenza spesso a menadito, a volte meccanica, puramente nozionistica, altre volte complessa, anche allegorica dei poemi. E quindi è una forma proprio agonica, agonistica, di sfida. Ci sono momenti molto divertenti quando si ascolta cantare i bravi poeti.
Io questa sera fi onorare ti voglio, accetto con piacere la cultura, sul caso Dante mica c'è l'imbroglio, quello è un fate che ci fa paura. Però qui maltrattare non ti voglio, conosci la sua vita per natura, quello che alla Toscana tanto ha dato come compenso, però l'hai esiliato.
Fu combattuto e martirizzato, questo successe sai, era il 300, se Dante ora qui fosse all'ornato, ognuno li faceva un monumento. Come vedete il tempo gli è cambiato, ma di dirti ancora una cosa io sento, col fuoco, con la morte e dannazione, voi del Lazio ci avete anche Nerone.
Se si sono fatti battaglia, tendono poi a darsi la mano nel finale. Non succede sempre, a volte ci sono delle code molto divertenti, però che cosa fanno? Andando a stringersi idealmente la mano, cioè riescono dai personaggi e dicono che in fondo anche le ragioni dell'altro, no, hanno il loro valore, a meno che non rimangano proprio a contrasto forte, non tessono più un'ottava per uno, ma le ultime due ottave vengono tessute verso per verso, in maniera alterna, si chiama fare le righe. Ciascuno dei due poeti deve avere la possibilità di fare la sua chiusa.
La mia Toscana a te porta la Roma,
il mio Lazio ti porta allo splendore.
Qualcuno un giorno ti mise la soma,
a quello non pensanno e dei valori.
Il toscano lo sai, nessun lo doma.
Si vennero a trovare un buon domatore.
Allora viva Dante e viva Orazio, viva la Gran Toscana e il grande Lazio.
Io sono un carattere che chi ha cantato con me si sarà divertito poco per i versi, però avrà avuto la soddisfazione di Mastacchini è una persona che non lascia mai una chiusa difficile, perché cerco sempre di cantare e lasciar cantare.
Per caso, cioè le mie figliole su internet hanno trovato che questa poesia estemporanea era tuttora vivente, anzi fiorente, e allora su questo sito mi avvicinai telefonicamente a qualcuno, ma non pensando di improvvisare, pensando solo di ascoltare, e fu un ascolto che poi quando ero lì questa voglia incominciai.
Il rilancio dell'ottava rima è partito molto probabilmente, è stato permesso da una tradizione che in Maremma dagli anni 70 è rinata, che è quella del maggio, il canto di questo, i gruppi di maggiorini per festeggiare l'ingresso della primavera, ma anche con una componente, diciamo, con una connotazione sociale e politica, perché canto del primo maggio.
Nelle squadre maggiorine ci vuole il poeta. E noi eravamo subito dove eravamo, i poeti non si trovavano. Non c'erano poeti. Allora dico io, ma e lo faccio io il poeta. Qualcuno mi prese in giro e dice, ma te sei matto. Sì, va bene, sono matto, lo faccio io il poeta. E fu che piano piano iniziai con questo maggio e tira avanti così, così mi avvicinai a questa poesia. Naturalmente le prime ottave che cantavo saranno state ottave, non so, se di 9, se di 7, se di 10, non lo so. Comunque tirava avanti in quel modo lì. E poi piano piano ho frequentato un pochino quello, un pochino quell'altro. Poi si vede, non so, la gran passione che ci avevo, questa spinta propulsiva che viene da dentro, che spinge proprio, dice, ora è il momento di cantare.
Vanno cantando quattro pappagalli, stasera sono in vena dei stornelli, dei musiche canti, antichi suoni e balli. Sente all'orizzonte nuovi squilli e l'eco dolce delle nostre valli. Tornano a Tolfa gli antichi zambilli, qui sono come perle o dei cristalli. Voi gentilmente col cuore tranquilli.
La squadra del maggio è guidata dal poeta, che chiede, cantando l'ottava, chiede il permesso di entrare. Poi però due figure importantissime sono l'alberaio e il corbellaio. Ciascuno porta un oggetto che è simbolo e oggetto d'uso. Simbolo è l'albero, simbolo della primavera appunto, e il corbello invece è simbolo del canto di questo, ma a quei tempi, diciamo, prima della modernizzazione delle campagne, serviva realmente a raccogliere i beni in natura che le famiglie donavano.
E allora si diceva, si va a cantare il maggio, ma sempre, come dice, clandestinamente, perché era il periodo della guerra e non si poteva cantare il maggio. Allora, prima si partiva uno, si andava da un conoscente, da un amico, da questa famiglia, diceva, guarda, si dovrebbe cantare il maggio, si può cantare? Qualcuno diceva di sì. Qualcuno diceva aspettate perché vi devo informarmi, perché se capitasse quello, sapete, quello non è tanto contento perché questa cosa... E si andava avanti clandestinamente in quel modo lì, fino a passato la guerra. Poi, passata la guerra, si sono risciolte le Atene, la gente si è liberata e siamo tornati a cantare il maggio come sempre, così, lealmente.
Molti dei gruppi di maggiorini che si sono riformati negli anni 70, oggi sono pieni di giovani. Giovani, stavamo dicendo, gente di ragazzi di 15, 16, 20 anni che si appassionano all'ottava rima e al canto improvvisato ascoltando il poeta che guida il gruppo. Molti di questi ragazzi hanno cominciato così.
Allora, io farei Donato il cittadino. Si vede, insomma, no? Tipo, è laureando in sociologia, eh? È laureando in sociologia. Stefano Prati, invece, che sale da Velletri, farà il burino, farà il burino. Allora, il burino e il romano, a voi.
Diciamo che sei pieno di cultura, quando che spazi per i monumenti, ma il sottoscritto, sai, non ha paura, perché le sfida, le tempeste, i venti, è realtà, sai, non è dicitura. Valico a piedi nudi i miei torrenti e quando il passo metto su in montagna, per il sottoscritto è una cuccagna.
Io certo la gradisco la campagna, ma solamente per villeggiatura. Che l'animo davvero ci guadagna, ritrovo lì davvero la natura. Il fiume sopra i piedi, l'acqua bagna, ma il contadino mi fa un po' paura. Che passa spesso con il suo bestiame, la strada tutta sporca di letame.
Sono documentati anche fatti di sangue nel Lazio meridionale, per esempio, finiti sui giornali. Uno scrittore locale immortalò un fatto di tradizione orale a Ischia di Castro, nella Maremma laziale, di un fatto di sangue, un accoltellamento seguito a una, diciamo, a un canto a sfida fra poeti in un'osteria.
È capitato tante volte che qualcuno ha provato magari a darmi un pestotto e io magari gli ho fatto una carezza. Questo è il mio comportamento, questo è il mio carattere, capito? Perché capitano anche queste cose.
Ecco perché tu fai bella figura, sono io che te mantengo mascalzone. Il tuo è tutto un gioco di impostura, corri solo a riempire le poltrone. E quella di rubarla tua natura, io ne conosco tante de persone. Vieni in campagna, il vivere si sente, lì trovi la bontà della mia gente.
Ma io ci tenevo a diventare potente e dunque l'ho impiegata l'energia per stare in mezzo a tutta l'alta gente, inestricarmi alla burocrazia. Se tu venissi non capiresti niente di sicuro, perderesti la via. A Roma non puoi sta manco una sera, così bifolco andresti in galera.
Ecco, quando si è cantato con qualche poeta rimane quel vincolo eterno, cioè anche se poi questo poeta scomparirà, questo poeta, però ti ricorderai che ci hai cantato. Credo che sia più che fa l'amore con una donna, nel mio caso, che sia di più, perché c'è un rapporto, ecco, quasi che dici io con lui ci ho cantato, ecco, come dire, ci ho condiviso, sono stato insieme. Quindi la poesia credo che sia una delle più belle cose che ci sono, specialmente in questo mondo dove, insomma, c'è un corri-corri e un senso materiale delle cose.
La mala sorte m'ha fatto cornuto, m'è stato dato un tema all'occasione, ho fatto solo quello che ho dovuto, ma nella vita vera c'hai ragione.
Perché una bella ottava, per definirla bisogna intendersene, e per intendersene non bisogna aver fatto delle scuole. Bisogna averci una gran passione, avere una grande esperienza, aver seguito tante volte poeti, riuscire a capire quello che un poeta dice, perché in poesia non è che si dice tutto come quando si scrive un tema. Cioè un poeta adopera molte similitudini, molte metafore, molte allusioni, è all'improvviso. Quando un'ottava è cantata brutta o bella, ne torni addietro e ne si cancella.
A volte piace la voce, uno non pensa a quello che sono versi. Tanti ascoltano versi e non ascoltano la voce. Ci sono queste cose qui, fra poeti e poeti. Però poi quello che c'è di bello è una cosa sola. Che si contrasta un giorno, due giorni, una settimana, un anno, quando ci si lascia, ci si dà la mano, ci si abbraccia, ci si bacia. Anche dopo la sfottitura si resta sempre amici. Quello che conta è l'amore per la vita, l'amore per la poesia. Che la poesia è amore, è pace, è simpatia. Questa è la poesia.